altre persone lì intorno a me. Sentivo cantare così. Camminerò, camminerò sulla strada del Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te. Io non capivo, ma rimasi a sentire quando il Signore mi parlò. Lui mi chiamava, chiamava anche me, e la camminerò, camminerò sulla tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, è attraverso la voce di Giovanni Battista che oggi il Signore ci esorta ad aprire il nostro cuore alla Sua parola, perché la grazia del perdono ci liberi da ogni corruzione di peccato. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, Kyrie eleison. Cristo, che vieni a visitarci con la grazia del tuo Spirito, Christe eleison. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Padre di ogni consolazione, che all'umanità pellegrina nel tempo hai promesso nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai pienamente e ogni uomo vedrà la tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù. È stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion. Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annunzia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza. Con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo procedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri. Parola di Dio. Ripetiamo: mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. la verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi. Davanti al Signore un giorno è come 1000 anni, e 1000 anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell'adempire la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c'è in essa sarà distrutta. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete essere voi nella santità della condotta e nella pietà, attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Pace bene a tutti. Mancano solo 2 giorni alla festa dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima. Ma proprio sul finire della novena che stiamo celebrando, il Vangelo viene a parlarci di San Giovanni Battista, colui che Gesù non ebbe alcuna esitazione a definire più che un profeta. Il profeta nell'Antico Testamento è un portavoce di Dio, un uomo cioè che anche a rischio della propria incolumità ha il coraggio di esporsi e di annunciare senza sconti tutta la verità di Dio. Ma dicevamo che secondo Gesù Giovanni Battista è più che un profeta, non solo perché, come tutti i profeti, ebbe l'ardire di contestare senza timori reverenziali gli uomini potenti. Basti pensare a quel che disse un giorno Erode, che viveva irregolarmente con Erodiade, moglie di suo fratello: non ti è lecito tenerla con te. Ma anche e soprattutto perché il Battista ebbe l'ardire di professare pubblicamente la sua fede in Gesù Cristo e a sostenere, valorizzare, magnificare tutto quello che Gesù pensava, diceva e faceva. Oggi però il racconto di Marco ci svela l'atteggiamento interiore con il quale il Battista si accostava a Gesù. Piccola premessa: il Battista, attenzione, conosceva Gesù non solo dagli anni dell'infanzia, ma addirittura da quando si trovava ancora nel grembo di sua madre, Santa Elisabetta. Il Vangelo di Luca, se lo leggiamo, racconta che quando la Vergine Maria, attraversando i monti della Palestina, andò a trovare la cugina Elisabetta, Giovanni Battista, benché ancora nascosto nel grembo della madre, ebbe un vero fremito di felicità. «Ecco», disse Elisabetta a Maria, «appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino, cioè il Battista, ha sussultato di gioia nel mio grembo». Giovanni Battista, perciò, vantava una conoscenza molto intima e molto speciale, oltre che remota, di Gesù. Quanta meraviglia, perciò, dovremmo provare mentre ascoltiamo le parole che oggi sono uscite dalla sua stessa bocca. «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Attenzione, io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali». Quanta meraviglia, ma quanto timore dovrebbe coglierci il fatto che uno degli uomini più legati a Gesù, da un antico rapporto di estrema intimità, abbia parlato di lui con parole così piene di rispetto e di riverenza. Parole che solitamente noi siamo soliti a riservare a personalità di spicco e di notevole rilevanza sociale, con cui, a meno di un esplicito invito in tal senso, mai oseremmo intrattenerci con toni apertamente confidenziali. Cos'è successo allora? La ragione per cui Giovanni Battista, parlando di Gesù, si proclamava perfino indegno, «non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali», è solitamente una: la sua fede. Cioè, senza una grazia particolare dello Spirito Santo, una grazia che accresce la percezione della realtà, permettendo di penetrarla più a fondo, non è infatti possibile in alcun modo avvertire in Gesù Cristo la presenza stessa di Dio. Senza Spirito Santo, Gesù è solo un uomo, come tutti. Ma chi ha ricevuto la grazia della fede e perciò riesce a percepire la divinità di Gesù, come prima reazione dovrebbe provare, proprio come il Battista, un forte sentimento di indegnità, cioè una sorta di totale sproporzione fra se stesso e ciò che invece è Gesù. Quello dell'indegnità è un sentimento che misura la temperatura della nostra fede. Più ci sentiamo piccoli, più ci sentiamo inadeguati e sproporzionati davanti a Gesù, e più il nostro approccio a Lui è impostato correttamente, cioè sulla base di quella fede che riesce a cogliere in Gesù la gloria smisurata e sproporzionata di Dio stesso. Qualche esempio, tratto proprio dalla Bibbia, del centurione che si rivolge a Gesù con gli stessi sentimenti di indegnità e di fede, che vanno riservati attenzione soltanto a Dio. Signore, gli disse, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Ebbene, del centurione Gesù fece il suo pubblico elogio. All'udire questo, racconta proprio il Vangelo di Luca, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Ma poi anche nell'Apocalisse l'Apostolo Giovanni, rapito in estasi e posto davanti alla gloria di Gesù, non regge neanche all'impatto e come reazione ha davvero uno svenimento davanti a lui. Appena lo vidi, scrive, caddi ai suoi piedi come morto. E poi lei, la stessa Vergine Maria. Maria, quando si sentì rivolgere dall'angelo Gabriele le parole dell'annuncio, ebbe un vero e proprio tremito di turbamento. A queste parole, dice l'Evangelista Luca, fu molto turbata. Quello dell'indegnità, dunque, è il sentimento tipico di chi viene realmente a contatto con il divino ed è un sentimento che permette a chi sperimenta il mistero di Gesù di accostarsi a lui come ci si dovrebbe accostare a personalità di grandissimo riguardo, con cui è sempre necessario nutrire e coltivare almeno una certa dose di timore reverenziale, se si vuole impostare un rapporto improntato non solo al rispetto dei ruoli, ma anche al vero amore. Trovarsi nella fede davanti a Gesù, infatti, non significa essere invasi da soli sentimenti di indegnità, ma anche di attrazione. Ad attirare non è infatti solo ciò che piace, ma anche ciò che desta stupore e ammirazione, e dunque anche un certo timore. Il timore di qualcosa che ci sta davanti, che ci supera nella sua grandezza, ma anche il timore, ispirato dall'amore, di rovinarlo con la nostra presenza un po' indegna. È come una bellezza che affascina per il suo tremendo splendore, ma da cui ci vorremmo contemporaneamente lasciare possedere in modo degno per non rovinare tutto. A questo punto la domanda che dobbiamo porci è estremamente franca e anche delicata. Quando noi ci accostiamo al sacramento dell'Eucaristia, abbiamo dentro di noi sentimenti di timore e di attrazione verso Gesù? È la nostra una fede delicata e rispettosa, attratta e timorata, desiderosa e nello stesso tempo pensosa davanti al grande mistero, non solo della parola e delle parole che Gesù ci rivolge ogni volta con il suo Vangelo, ma anche della stessa parola che si fa carne nel sacramento del pane e del vino consacrati, in cui in ogni messa Gesù ci si offre con tutto il suo corpo e tutto il suo sangue. Ce li abbiamo questi sentimenti? Diciamolo chiaramente. La consuetudine con cui molti di noi si accostano a Gesù e Eucaristia anche quotidianamente è di fatto un po' un rischio per l'autenticità del nostro rapporto con Lui. Gesù ci si dà totalmente, corpo, anima e sangue, ma noi ci diamo a Lui altrettanto totalmente, cioè corpo, anima e sangue? Cioè siamo disposti a seguirlo, come sta scritto nell'Apocalisse, dovunque vada? Nel Vangelo di Matteo Gesù dice con molta franchezza in cosa consista essere degni di Lui. Lo dice al negativo, parlando cioè di cosa non ci rende degni di Lui, ma lo dice. E dice questo Gesù: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Essere degni di Gesù, cioè, esige che al di sopra di tutto e di tutti, ma proprio di tutti, perfino al di sopra della propria stessa vita, deve esserci solo e unicamente Lui. Ma nessuno di noi potrà con le sole proprie forze essere degno o degna di Gesù, e Gesù ne ha perfetta conoscenza. sa che senza di Lui noi non possiamo fare nulla, sa che senza di Lui noi non potremo mai essere degni di Lui. Sant'Angela da Foligno, una grande mistica francescana, che fece la terribile esperienza di vedere se stessa in tutta la propria indegnità, ricevette però da Gesù una grandissima rassicurazione. Gesù le disse: «Io che sono degno, faccio te degna». La dignità è un dono di Gesù, non una nostra conquista. Il problema nasce quando noi pensiamo di essere degni di Gesù, quando invece non lo siamo. Quando trascuriamo il digiuno eucaristico prima della celebrazione, quando arriviamo in ritardo alla messa, spesso senza aver ascoltato la parola proclamata nel giorno e poi pretendiamo di accostarci al sacramento, quando siamo in peccato grave o mortale, riceviamo il corpo del Signore, ma poi non abbiamo neanche il proposito di confessarci, quando un abbigliamento poco consono alla celebrazione tradisce una scarsa consapevolezza di chi ci sta davanti e con il quale poi vogliamo unirci nella comunione. Ricorda infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica che l'atteggiamento del corpo, gesti e abiti esprime il rispetto, la solennità, la gioia di questo momento in cui Cristo diventa nostro ospite. Quando lei, Maria Santissima, seppe che Dio si sarebbe fatto carne in lei, rispose: «Eccomi, sono la serva del Signore». Quelle di Maria erano parole che parlavano della profondissima gioia di diventare la madre di Gesù, la madre di Dio, ma anche del sacro timore, dell'umile rispetto e della tenera devozione con cui Maria si apprestava a diventarlo. Ma nel nostro caso, che siamo peccatori, a tutto questo deve aggiungersi la disponibilità a riconoscersi miseri e bisognosi del suo costante perdono. Che l'Immacolata ci aiuti ad accogliere con queste disposizioni suo Figlio per divenire sempre più degni di Lui, durante la Santa Messa, ma anche durante tutta la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Ci alziamo e professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E ora, fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che ci invita a preparare la strada per la venuta del suo Figlio.
Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per la Chiesa, chiamata ad annunciare in ogni tempo la consolazione e il perdono di Dio, perché, vigilante nella preghiera, sia sempre pronta ad accogliere i piccoli e i poveri, preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per chi ci governa, perché si lasci ispirare dai principi della dottrina sociale della Chiesa e operi sempre a sostegno della vita e della famiglia, al di là delle logiche di schieramento e del prestigio personale, preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per coloro che vivono un periodo di crisi nella fede, perché si risvegli in loro la speranza nelle promesse di Dio, preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore.
Per la nostra assemblea, perché la parola e l'Eucaristia che ci vengono donate non siano accolte nell'indifferenza, ma possano produrre in noi frutti di conversione e di carità, preghiamo.
Salva il tuo popolo, Signore. Ed ora, in un momento di silenzio, affidiamo al Signore e alla Vergine Maria le situazioni che ci stanno più a cuore. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. L'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova non ci distragga dalle vicende del mondo, ma ci spinga a prepararlo nell'operosità della fede alla tua venuta. Per Cristo nostro Signore.
Tutto nella nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per il cuore. Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Santo, 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 benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli, osanna, osanna, nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Remo, Giovanna e Giovanni. e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Sei verità.
sta così. Dove nasce amore, tu sei la sorgente. Dove c'è una croce, tu sei la speranza. Dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna. E so che posso sempre contare su di te. E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino. E insegnerò a chiamarti Padre nostro. Ad ogni figlio che diventa uomo, e imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino.
Preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale c'è un avviso, e cioè che martedì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, solennità dell'Immacolata Concezione, le messe seguono l'orario della domenica e non ci sarà l'adorazione eucaristica delle ore 16. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione e rispondete Amen. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità.
Amen.
Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. E buona domenica a tutti.
Yeah.
Nella sua comunità